Grazie a Giovanni Bianchi, grazie a Circolo 7 di avermi invitato. Ancora un ricordo, poi basta, se no diventiamo il club dei ricordi, ma dovuto a Giancarlo Sartini, che è qui con noi in spirito, ma di solito era qui con noi anche fisicamente, e in passato ha presentato lui un libro di Guido Viale con cui ha condiviso lunghi percorsi di militanza politica. Io voglio ricordare di Giancarlo il periodo in cui gli sono stato più vicino, che era un periodo giovanile per me, ma anche per lui, sto parlando del lontano 74-75, che era per noi l'anno dei decreti delegati. Io ero responsabile degli studenti medi di Avanguardia Operaia qua a Milano e lui era il responsabile di quelli di Lotta Continua. Io dirigevo i CUB e lui i CPS, siamo queste sigle, e ci trovammo concorrenti, rivali, ma nello stesso tempo amici e sinergici. C'era allora la questione della partecipazione dei decreti, ai decreti delegati, che Lotta Continua scelse, mentre noi eravamo sull'astensionismo. Quelle scelte furono forse anche propedeutiche poi alcuni passaggi successivi nelle amministrative che seguirono. Se non erro, Lotta Continua lanciò lo slogan del PC al governo, o da lì alle politiche, diciamo, del 76. In ogni caso, quello che ricordo è che lui è stato, era una specie di allenatore giocatore. Ha tirato su una generazione di quadri, di persone di grande rilievo. Ricordo tra i suoi allievi Gad Lerner, Ivan Berni, Marina Terragni. Molti hanno fatto i giornalisti, anche i miei allievi nell'altro gruppo hanno fatto strada, ma magari hanno fatto più gli impresari culturali e sociali. Penso a Lionello Cerri, che ha messo su l'Anteo, penso a Riccardo Piferi, che faceva il manager di Annaci e ha fatto le regie, ma insomma ne potremmo citare tanti di una generazione impegnata in politica allora a sinistra, che allora era il meglio di quella generazione. E lui è stato, io credo che sia presente veramente ancora anche nella storia di questi, di questi suoi figli, tra virgolette, che imparavano molto da lui nella criticità, nell'analisi complessa delle situazioni, nel non settarismo, che era una cosa molto difficile allora, perché erano appunto epoche in cui si lottava per la testa del corteo, per avere più bandiere, più numeri, eccetera eccetera. Bene, devo ringraziare però anche di poter conoscere di persona Guido Viale, che ovviamente ho seguito anch'io, oggi è proprio il giorno della memoria, quasi da 40 anni, nel percorso politico molto significativo, da leader degli studenti a Torino, a animatore e un po' inventore della tematica dei proletari in divisa, che era poi una tematica di democratizzazione in uno dei corpi separati dello Stato tra i più difficili, più rigidi, diciamo così, da cambiare, da convertire, potremmo dire, con il termine del testo che presentiamo oggi. E poi oggi, dopo un percorso, io non ho la fortuna di leggere il libro che dice Giovanni, autobiografico, infatti chiedevo a Guido prima, ma ci siamo un po' persi di vista negli anni 80-90, e una battuta diceva, sì, anch'io un po' mi sono perso. Io non lo so se appunto una tematica che contribuì anche allo scioglimento di Lotta Continua e comunque contribuì a determinare molto della cultura della sinistra di questi anni, che è stato la tematica che Giovanni ha chiamato del personale politico, ma soprattutto la stagione del movimento delle donne, che ha portato il tema della quotidianità e della vita quotidiana in politica, ovviamente non senza contrasti, non senza difficoltà, non senza problematiche, in ogni caso in assenza anche di grandi politiche, ciascuno di noi in questi anni ha cercato di mantenere un senso alla propria vita, al proprio impegno, che a volte potremmo definire, a me piace definirlo, per esempio, siccome nella storia mia ho fatto una cooperativa sociale, micropolitica, cioè cose che hanno un senso e sono anche riconducibili a un quadro generale, però certo non sono la mitica grande politica che tutti vorremmo, ma che non sappiamo dov'è. Allora, partiamo un attimo dal libro. Che è stato detto che solitamente le introduzioni vengono scritte così distribuite, mi spiace, l'ho saputo all'ultimo, però c'è il vantaggio che almeno il dialogo è un po' più vivo, se, anche se non avete lo scritto, che poi però Silvia vi farà avere dopo. Partiamo dal titolo. Il titolo Conversione ecologica colpisce perché conversione, appunto, è un termine che solitamente si usa sul terreno religioso più che sul terreno della politica e della filosofia. Guido ricorda che era un termine che Alex Langer, che ispira un po' il taglio di questa spiegazione, lo preferiva al termine rivoluzione, no? E sicuramente è chiaro a tutti che senza un cambiamento anche dei paradigmi culturali, e quindi senza una consapevolezza profonda di diverse priorità, di diversi valori, è un po' difficile andare contro il pensiero unico, diciamo così, del liberismo mercatista che ci ha portato anche a queste situazioni di crisi, ma che oggi in qualche modo paradossalmente utilizza anche la crisi per dire, e qua veniamo al sottotitolo del libro, che è un acronimo anglosassone che suona come TINA, che è There is no alternative, cioè non c'è un'alternativa. Chiaramente questo è il messaggio che tende a dare il pensiero unico, cioè c'è la finanza, c'è l'economia, c'è il mercato, c'è l'industrialismo automobilistico, non c'è un'alternativa, quindi dovete stare, e in qualche modo anche oggi nella crisi c'è un po' la tendenza a dire c'è la crisi, di conseguenza dobbiamo stringere i costi, aumentare la produttività, eccetera eccetera, di conseguenza dovete, ogni sacrificio che proponiamo, ogni cosa che proponiamo è l'unica proponibile. In realtà non è mai così, è chiaro che la discussione è aperta, però un po' la tendenza a dire ragazzi, cioè o il baratro o mangi questa minestra o salti dalla finestra, è un tema che si pone con preoccupazione, insieme, devo dire, dal mio punto di vista anche a molti, molti temi positivi che però la crisi pone, perché in effetti ti obbliga ad andare a fondo dei problemi e in fin dei conti anche un po' a ridefinire che cosa vuol dire destra e sinistra, cioè nel senso che è chiaro che spesso la risposta ai problemi era in un aumento della spesa. Qualcuno ha detto l'attacco all'Europa e l'attacco all'euro è un attacco al welfare. È vero, soprattutto, e quasi solo in Europa esiste un sistema così diffuso, anche se diversificato paese per paese, di welfare. Però è anche vero che sarà possibile sempre dare una risposta in termini di aumento della spesa statale. Come la sinistra riesce a coniugare l'equità con il rigore, cioè come riesce a fare in modo che la crisi non aumenti il divario tra ricchi e poveri e non pesi soprattutto sui poveri, sugli ultimi e così via. Quindi il tema, e diciamo che Guido Viale in questo libro individua molte risposte e molte utopie concrete, come sempre citando Alex Langer, che inizia il libro. Alex Langer aveva addirittura promosso e diretto una fiera delle utopie concrete in Umbria a fine anni 80, primi anni 90, per fare vedere degli esempi di modo di operare diverso, ma anche un pensiero dei pensatori che lavoravano su paradigmi diversi. Allora, nel libro troviamo molte di queste risposte, o comunque critiche, o comunque alternative, diciamo così, allo stato di cose presente. Troviamo la valorizzazione del territorio, troviamo il tema del chilometro zero, poi ovviamente lui svilupperà meglio di me, metto solo dei titoli, del chilometro zero, cioè tema che ritorna sull'agricoltura, come è noto, ma anche sui trasporti, ma anche sulle energie, ma anche sul riciclo dei rifiuti. Il territorio deve diventare ecologicamente differente, nel senso che deve cercare di dare delle risposte che consumano meno territorio, che recuperano tutto quello che è recuperabile e che escono da questa spirale del consumo illimitato di risorse naturali, fossili, carbone, gas, eccetera. Sono discorsi che in parte abbiamo già sentito, su cui però la consapevolezza, intorno ancora lì, anche di questo, anche per esempio di questo governo o nel nostro paese, è veramente, per dire con un eufemismo, blanda, nel senso che anche le recenti restrizioni dei sostegni, è vero che si può discutere sul fatto che i sostegni alle energie rinnovabili siano non ben gestiti, ma è pur vero che bisogna anche fare delle scelte, no? E che comunque bisogna dare un indirizzo al paese e agli operatori. Ma non voglio farla lunga, perché su questi temi assolutamente credo che Guido sia più adatto. Voglio farmi una domanda che faccio a lui, ma che in qualche modo faccio anche a me stesso e faccio a noi tutti, diciamo generazione in qualche modo sessantottina, no? In qualche modo Giovanni Bianchi mi ha anticipato con l'interpretazione di Natoli sul 68. Diciamo che tutti noi abbiamo sempre lavorato, pensato a un mondo migliore, pensato ad andare oltre, pensato a delle utopie, però che fossero effettivamente concrete, cioè si radicassero, poi fossero, sviluppassero processi di partecipazione, processi di consapevolezza diffusa, processi democratici, certo non utopie calate dall'alto, verticistiche o gerarchiche, ok. Però la domanda che mi faccio è se nella nostra ricerca, che è comune di questo mondo diverso e migliore, noi alla fine non enfatizziamo troppo ogni soggettività positiva, cioè in un certo senso come se effettivamente, parlando in termini religiosi, in attesa di un messia e di un progetto salvifico, noi tendiamo continuamente a vedere, a enfatizzare dei soggetti, dei piccoli messia, dei soggetti salvifici che oggi sono gli studenti, domani sono gli operai, dopodomani le donne e oggi magari sono i contadini della Valsusa piuttosto che altro. Io non vorrei che alla fine nel nostro ragionamento, da un lato, si perdesse di vista la complessità e la realtà, e dall'altra prevalesse l'enfasi sul racconto, di cui pure abbiamo bisogno, perché noi, come dire, per operare, per impegnarci, per sognare, per guardare avanti, abbiamo bisogno di una narrazione, di uno scenario, di qualche cosa. Però che questo non sia alla fine troppo dominante sui dati di realtà. Naturalmente Guido mi smentirà mostrando come le proposte di conversione ecologica sono tutte concrete, realistiche e praticabili, cioè concrete. Però voglio finire con un regalo a tutti noi che appunto a tutti noi che cerchiamo un oltre, no? Qualcosa di radicalmente altro rispetto allo stato di cose presenti, e lo faccio con una poesia di Miloš, un uomo che ha vinto il premio Nobel nell'80, che è nato in Lituania nel 1911, ma che ha vissuto sostanzialmente in Polonia, che è morto nel 2004, che ha sofferto particolarmente, ovviamente essendo dell'11, una generazione che ha sofferto la tragedia della guerra mondiale, la tragedia del totalitarismo e quindi la tragedia della pretesa di autosufficienza, di volontà di potenza dell'uomo. E quando parliamo di questo, dicendo seconda guerra mondiale, già uno dice sì, è una cosa, attenzione, che è molto vicino a noi, cioè negli anni 80, che erano ieri, a Varsavia c'erano i carri armati, è vero, noi poi con la competenza della storia potremmo dire ha fatto bene Jaruzelski a mettere i suoi carri armati invece di avere quelli russi, ma per i cittadini di Varsavia c'erano i soldati che occupavano gli alberghi del centro, no? E è vero che poi nell'89 è andato al governo Mazowiecki e si è aperta una dinamica eccetera eccetera, però negli anni 90 è stato il conflitto dei Balcani che così ha segnato umanamente l'esperienza di Alex Langer, cioè, ed era qui, cioè noi, a parte che appunto non è perché una guerra è lontana che sia meno drammatica o significativa, però a volte noi tendiamo, cioè in questa idealizzazione, no? Idealizzazione della politica, dell'etica, del nostro impegno, a volte sottovalutiamo quella che Franco Cassano ha chiamato l'umiltà del male, cioè il male poi procede tranquillamente, no? Arriva ai formigoni, arriva col richiamo semplice e umano di dire ma non vuoi essere ricco, ma non vuoi star bene, ma non vuoi non avere problemi, ma non vuoi passare, diventare famoso, ma non vuoi andare in televisione, ma non vuoi, a parte che la vanità è uno degli aspetti della politica fondanti, perché probabilmente nessuno farebbe politica né farebbe l'attore se non avesse un minimo di vanità, un minimo di voglia di mostrarsi. Comunque finisco con questa poesia e voglio raccontare anche un altro episodio a proposito di questo Miloš. Miloš era un conterraneo e quasi contemporaneo come età di Papa Wojtyla. Quando Wojtyla ha letto e ha incontrato Miloš e ha visto le sue poesie, gli ha detto ma tu con queste poesie fai un passo avanti e uno indietro. E Miloš ha detto, io non ho altro modo di esprimere la mia condizione umana e anche la mia religiosità. E questo significa non tanto l'elogio del dubbio, che potrebbe pur sempre essere una cosa importante, ma è proprio la condizione nostra, in particolare di uno come lui, la sua generazione, che ha vissuto tante tragedie, cioè tante limiti della condizione umana, e quindi cerca un altro, che sia laico, che sia religioso, però è comunque una... Vi leggo questa poesia e finisco. Mi domandi come pregare qualcuno che non c'è. Questo lo so, che la preghiera costruisce un ponte di velluto, e percorrendolo ci innalziamo come su un trampolino, sopra paesaggi di colore oro maturo, trasfigurati da un magico arresto del sole. Quel ponte conduce ai lidi del capovolgimento, dove tutto è al contrario e la parola è. Disvela un senso appena presentito. Attento, dico noi. Là ognuno separatamente sente pietà per gli altri impigliati nella carne, e sa che seppur non ci fosse un'altra riva, sul ponte sopra la terra si avvierebbero ugualmente. Ecco, credo che questo messaggio del ponte è un messaggio che anche Alex Langer sarebbe piaciuto, e forse che in alcune occasioni ha fatto anche suo, anche se sapessimo che non c'è un'altra riva, noi il ponte lo lanceremmo. La metafora del ponte, cioè di collegarci a qualcosa di altro oltre la nostra condizione di partenza, mi sembra una metafora meravigliosa.
Grazie per l'invito, come devo dire.